Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, come di consueto vi rimando alla nostra pagina Facebook Calt Radio Popolare, alla mail calt@radiopopolare.it per segnalazioni o richieste di informazioni al numero 331-6214013 se volete scriverci un sms oppure su Telegram durante questa diretta. La mail diretta @popolarenetwork.it. Ci ritroverete, come le altre puntate di Calt, in podcast sul sito o sulla app di Radio Popolare. Questa è una puntata un po' speciale, è dedicata quasi interamente, ad eccezione della nostra ultima rubrica alla fine di questa puntata, che sarà il consueto appuntamento con Giovanni Chiodi e la lirica, è dedicata interamente a un'opera d'arte che ha un importante valore simbolico, lo ha avuto e forse lo avrà ancora, e la cui collocazione è piuttosto tormentosa e tormentata. Parliamo di Barca Nostra. Un'imbarcazione dalla storia drammatica, molti di voi la ricorderanno e fra poco la sintetizzeremo, che era stata esposta ed è tuttora collocata presso l'Arsenale della Biennale di Venezia, l'Arsenale di Venezia nell'ambito della Biennale. La sua destinazione futura, ripeto, è oggetto di molte discussioni ed è stata oggetto anche di molti approfondimenti anche sulla stampa internazionale. Per parlarne con molti ospiti, Tiziana Ricci è collegata con noi dall'altro studio, perché insomma dobbiamo ancora osservare le regole antipandemiche. Tiziana, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, buongiorno Ira.
Parliamo dunque di Barca Nostra, ricordiamo cos'è.
Ecco, io sommariamente, perché poi avremo degli ospiti coi quali approfondiremo tutta la vicenda e la storia. Allora, Barca Nostra, come accennavi, è un'opera. Ricordate quest'opera di cui avevamo parlato nel 2019 in occasione della scorsa Biennale d'Arte, dell'artista svizzero Christoph Büchel, che portò alla Biennale di Venezia il relitto della barca che naufragò il 18 aprile del 2015 al largo delle coste libiche, causando una delle più dolorose tragedie del Mediterraneo. Non si sa bene il numero dei morti, che possono oscillare da 700 a 800 o forse anche più. Ora, questo scafo di 30 metri dovrebbe tornare ad Augusta. Perché? Perché era stato affidato dal Ministero della Difesa al comune di Augusta, che lo custodiva e che l'ha affidato in comodato d'uso per un anno all'artista svizzero. Ad Augusta è nato il comitato 18 aprile, questo comitato vorrebbe, si rifà ovviamente alla data del naufragio, e vorrebbe creare il giardino della memoria. Ovviamente al centro di questo giardino ci sarebbe questo relitto. Ma Adesso per il trasporto si è innescato un vergognoso groviglio giudiziario per le responsabilità. La Biennale, siccome sta preparando Biennale d'architettura, vuole liberare lo spazio. C'è un rimpallo di responsabilità che adesso approfondiremo con i nostri ospiti e insomma, questo che è un'opera d'arte, che è un relitto che testimonia una tragedia immane. Si diceva nei giorni scorsi, alcuni giornali titolavano rischia di essere demolito. Credo che questo rischio non ci sia, però la situazione è un po' complicata, Ira.
Piuttosto complicata sì, e per cercare di dipanarla o quantomeno di approfondirla, dicevamo, abbiamo molti ospiti, abbiamo due voci in diretta, Tiziana,
allora,
che sono appunto entrambe coinvolte soprattutto nella gestione di quest'opera e nella sua eventuale destinazione futura.
Esatto. Allora abbiamo Maria Chiara di Trapani, che è la curatrice in Italia dell'installazione di quest'opera. Buongiorno,
buongiorno.
Maria Chiara.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E poi abbiamo Enzo Parisi, che fa parte del comitato 18 aprile, nato appunto dopo la tragedia, loro hanno dei progetti precisi. Ma se sei d'accordo, Ira, comincerei con Maria.
Ecco, salutiamo Enzo Parisi, è in linea?
Ah sì, Enzo, buongiorno. Sì,
buongiorno.
Buongiorno, benvenuto, grazie.
Allora, io comincerei, Maria Chiara, a ricordare, diciamo, come nasce questa vicenda.
Ma allora, facendo un passo indietro, il progetto Barca Nostra nasce come progetto collettivo nel 2018 a Palermo, in cui spontaneamente l'artista, insieme ad alcuni cittadini della città di Palermo, avevano avviato una petizione che chiedeva una raccolta firme per portare il relitto naufragato fino a Bruxelles, dove sarebbe dovuto diventare, si proponeva diventasse un monumento permanente alla migrazione contemporanea. E successivamente, sia per le vicende politiche italiane legate al 2018, la petizione non è andata avanti. Ma fin dall'inizio il progetto nasce per non per arrivare a Venezia, ma per avere Venezia come tappa intermedia in un'ipotesi di movimentazione fino a Bruxelles, prima del ritorno definitivo alla città di Augusta, che da sempre, da quando il relitto è stato recuperato, lo chiede per dare l'avvio ad un giardino della memoria.
Ecco, Maria Chiara, come nasce il progetto di portare Barca Nostra, di portare questo relitto come un progetto speciale alla 58esima Biennale d'Arte di Venezia? La proposta l'ha fatta l'artista, l'ha fatta la galleria, che ricordiamo Hauser & Wirth è una delle più grandi gallerie del mondo, una delle più ricche tra l'altro. Poi dopo magari approfondiamo questo aspetto, perché il comune di Augusta decide di dare incomodato d'uso per un anno l'opera all'artista.
Ma allora bisogna sempre specificare che veramente nasce come un progetto collettivo. L'artista ha avuto quest'idea, l'artista ha ricevuto, è l'artista, non la galleria che viene invitata a partecipare alla Biennale, ha presentato il progetto che è stato accettato, e da quel momento insieme, sempre, fin dal primo momento, io ho fatto diciamo da trade union tra l'idea dell'artista, il comune di Augusta e soprattutto il comitato 18 aprile, si è lavorato insieme per iniziare il lungo iter burocratico che ha portato a sbloccare il relitto che era affidato al Ministero della Difesa, e che da 4 anni era fermo all'interno della base NATO di Melilli.
Il Ministero della Difesa lo affida al Comune, e il Comune, con l'artista o anche con te, prende l'accordo di affidarlo incomodato d'uso per un anno. Ma lì c'era anche l'accordo per il trasporto da Augusta a Venezia e ritorno?
Ovviamente sì, e comunque verrà garantito. Questo è, diciamo, è un ritardo legato a quello che è successo all'arrivo poco prima della Biennale.
Spieghiamo agli ascoltatori, si è rotta la sella, che è una parte importante durante il trasporto, giusto?
C'è stato sì, questo incidente durante l'arrivo, durante le manovre di trasporto, e il relitto fortunatamente è intatto e si sta lavorando in tutti i modi per risolvere in tempi ormai lunghi, ma in realtà diciamo brevi, vista la difficoltà delle parti coinvolte risolverlo.
Magari spieghiamo qual è la questione. Cioè, la Biennale di Venezia dice dovete liberare l'arsenale, no? Perché l'accordo era che stesse qua un
anno. Diciamo che succede con tutte le grandi installazioni, lo spazio deve essere poi a un certo punto liberato per le nuove installazioni.
Allora, il trasporto da Augusta a Venezia è stato coperto dall'artista, da una serie di sponsor, insomma adesso non sappiamo bene. Il problema è il rientro. Chi paga il rientro, Maria Chiara?
Come stabilito verrà coperto dall'artista e dalla galleria che lo rappresenta. Tutta l'operazione è stata sponsorizzata privatamente attraverso collezionisti e sponsor privati, da questo punto di vista.
Certo, ma perché noi abbiamo parlato di groviglio giudiziario? Perché l'artista ha detto avete rotto la sella, quindi ha detto alla Biennale voi dovete intervenire con le assicurazioni. La Biennale dice no, è un progetto speciale, l'assicurazione non lo copre, allora chi paga? Questa è un po' la questione, no?
Sì, in realtà più le parti coinvolte, perché riguarda anche la società che ha effettuato il trasporto e altro. Comunque diciamo che
va bene.
È in fase di risoluzione, ci si avvicina a una risoluzione.
Va bene, sentiamo anche Enzo Parisi.
Sì, fra un attimo diamo intanto, ringraziamo Maria Chiara di Trapani, che preghiamo di restare in linea ancora un momento, e dicevamo, Titti, ribadiamo per quale motivo ce ne occupiamo noi.
No, ce ne occupiamo perché
questo tutta questa vicenda ha un fortissimo valore simbolico, ovviamente, no? Certo, cioè, nel senso che si è parlato molto di questa installazione, poi parleremo anche delle valutazioni artistiche e di altri aspetti.
No, perché,
ma è chiaro che il fatto che la barca non, insomma, sembra che o sembrava che non avesse una destinazione definita è particolarmente significativo dato il tipo di installazione e di oggetto.
Sì, perché abbiamo detto che è un relitto che testimonia un'immane tragedia e che ha assunto un significato
valore
simbolico, universale, riguardo alle tragedie legate all'immigrazione. E siccome nei giorni scorsi si parlava del rischio che venisse demolita, però pare che questo rischio non ci sia, però si tratta di capire.
Ci siamo interessati, come del resto anche altri media, al suo destino. Intanto dunque, grazie a Maria Chiara di Trapani, Enzo Parisi del Comitato 18 Aprile, Tiziana.
Sì, il Comitato 18 Aprile, Enzo, vorrebbe che questo relitto tornasse ad Augusta, perché voi avete in mente un progetto importante, Enzo.
Sì, noi abbiamo in progetto di conservare la memoria di quello che è accaduto, di conservare anche la memoria di quello che continua ad accadere senza che ce ne accorgiamo, perché queste tragedie continuano ad accadere, e vogliamo anche sostenere un progetto di museo dei diritti collegato con le iniziative che sono in corso, che sono quelle di ridare un volto e un nome a quelle migliaia di persone che sono morte in questa tragedia, perché all'inizio si parlava di 700 forse vittime, le vittime saranno molto più di 1000, solo 300 i cadaveri recuperati attorno al relitto subito dopo l'affondamento, un migliaio quelle recuperate da Augusta, ancora da identificare. Allora, voi avete detto giustamente, è ormai un simbolo internazionale di una tragedia. Noi lo vogliamo vedere anche come un monito nei confronti di coloro che costringono le persone ad attraversare il mare e a morirci, piuttosto che impedire le condizioni che spingono le persone a fuggire da alcuni posti, oppure che impediscono alle persone di cercare la propria felicità. Dico queste parole non a caso, perché ricorderete che all'indomani di questa tragedia, il 19 di aprile del 2015, Papa Francesco all'Angelus disse: queste persone sono morte perché andavano a cercare la propria felicità. Allora, noi abbiamo sentito il dovere come persone, come rappresentanti di Legambiente, della CGL, delle parrocchie di Augusta, nel momento in cui il barcone è stato recuperato, avevamo chiesto che venisse recuperato, tutte le associazioni, diciamo, di volontariato, le ONG avevano chiesto al loro governo di recuperare il barcone dal fondale in cui era.
Finalmente affondato. Ci siete riusciti. Però Enzo, allora io vorrei che tu spiegassi alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori perché è importante che sia ad Augusta, perché c'erano state delle ipotesi di portare questo relitto a Milano, addirittura in statale, e poi a Genova al Museo del Mare, che era un'altra ipotesi. Allora,
c'era anche un'altra ipotesi, che era quella quando noi abbiamo chiesto che restasse ad Augusta, non venisse distrutto, perché il destino dei barconi, dei barchini con i quali arrivano le persone migranti nel nostro paese, è che questi mezzi vengano distrutti, demoliti, se non utilizzati dalle istituzioni per fini istituzionali. Per esempio, un motoscafo d'altura in buone condizioni può essere assegnato alle capitanerie o alla Guardia di Finanza per i loro compiti di istituto. Tutto il resto viene distrutto, così come sono stati distrutti migliaia di piccoli barchini, barconi, pescherecci e così via. Questo, avendo per noi e non solo per noi quel grande significato, noi volevamo e siamo riusciti ad impedire che venisse distrutto, e abbiamo chiesto l'assegnazione. Ma perché Augusta? Perché Augusta era ormai dal 2013 la nuova Lampedusa, perché qui era la base di Mare Nostrum e poi di Operazione Sofia, e sono sbarcate nel corso di quegli anni, dal 2013 al 2016, ogni anno quasi 40-50 mila persone. È stato il maggior punto di sbarco delle persone migranti, non solo, ma è stato il maggior punto di sbarco e di ospitalità per i minori non accompagnati, che sono rimasti a lungo ospitati nelle strutture di Augusta, nelle strutture pubbliche, le famose scuole verdi, il Palaionio e così via, ma soprattutto nelle famiglie che hanno dato la disponibilità, le famiglie di Augusta che hanno dato la disponibilità, li hanno ospitati, li hanno mandati a scuola, li hanno fatti crescere. È cresciuto un rapporto umano, affettivo, importante, che è la cosa sulla quale si dovrebbe reggere il mondo. Esagero un po',
Enzo,
però
era la testimonianza di un coinvolgimento collettivo su questa tragedia.
Esattamente, sì, queste, brava, ecco. È proprio così, era un pezzo di cuore.
Va bene, allora Enzo Parisi del Comitato 18 Aprile, noi pensiamo che si riesca a farlo tornare ad Augusta, questo relitto, perché pare che gli sponsor che ruotano intorno alla galleria Hauser & Wirth riusciranno a portare, perché pare che il costo si aggiri tra aggiustare la sella e il trasporto intorno ai 160-200 mila euro.
Ecco. Maria Chiara di Trapani è ancora in linea. Quindi.
Ah, ok. Allora,
in realtà non vorrei essere esplicita nei dettagli economici che riguardano altre parti. Diciamo che è abbastanza vicino al vero, però penso che dettagli così dovrebbero essere confermati dai diretti interessati.
Maria Chiara, comunque pensiamo di poter dire che non verrà demolita, questo, no?
Ma assolutamente, dal mio punto di vista assolutamente no, e realmente c'è una buona possibilità, siamo vicini a una risoluzione.
Allora, noi ti ringraziamo, Maria Chiara di Trapani, la curatrice in Italia dell'installazione di quest'opera in Biennale, Enzo Parisi del Comitato 18 Aprile, grazie a tutte e due, seguiremo la vicenda anche nei prossimi giorni.
Grazie, grazie a voi. Buon lavoro a entrambi.
Grazie a voi, buongiorno.
Noi ci prendiamo una breve pausa con un brano che non è assolutamente casuale e ritorniamo subito dopo con un altro ospite in diretta.
Somewhere in your blood there is a refugee. Somewhere in you there's another point of view. Somewhere in your heart there is a place for me. Somewhere in my heart there's a place for you too.
E questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare di oggi, giovedì 7 gennaio 2021, puntata quasi interamente dedicata al caso Barca Nostra, o meglio destinazione di un'opera d'arte precedentemente grande barca naufragata portando con sé centinaia di vittime nel Mar Mediterraneo. Abbiamo parlato anche dei problemi economico-tecnici e organizzativi, oltre che come dire, simbolici ed umani, della sua futura destinazione. Adesso parliamo anche di un'iniziativa che è stata avviata proprio in questo senso, con un'artista, Tiziana.
Si tratta di un appello a cui ha pensato Emanuele Panzarini, che è un visual artist e che dovremmo avere al telefono.
Buongiorno,
Emanuele.
Benvenuto.
Sì, pronto, buongiorno, ben trovato.
Allora, andando in Facebook si può vedere l'hashtag SOS Far Art. Allora, Emanuele, come ti è nata quest'idea e spiegaci in che cosa consiste?
Sì, allora intanto ringrazio insomma di poter dar voce a questa iniziativa. E sostanzialmente qualche mese addietro ho letto i primi articoli che parlavano di questa vicenda legata a questo contenzioso diatriba tra i diversi soggetti in campo per poter far riportare ad Augusta la barca, e quindi mi sono sentito in qualche modo coinvolto, anche perché io proprio nel 2015 ho realizzato un'installazione collegata al tema dell'immigrazione a Trieste che si chiamava Mare Nostrum, quindi delle connessioni che erano già in qualche modo sedimentate. L'installazione era stata presentata a maggio, quindi quasi un mese dopo alla tragedia del 18 aprile. In questo contesto mi sono sentito di provare a dare un mio contributo, un mio spunto, uno stimolo alle persone che in qualche modo lavorano nel mondo dell'arte, e quindi ho iniziato prima una fase di ricerca di informazioni per capire meglio qual era il tema della questione, perché chiaramente dagli articoli di giornale non sempre tutto è chiaro, si traspare oppure si tende a dare da un'interpretazione forse in alcuni casi errata. E quindi come avete appunto intervistato prima, ho avuto modo di dialogare con la curatrice di Trapani e anche con Enzo Parisi, che mi hanno esplicitato e raccontato proprio tutto l'iter, che da dove, da quando è stata ripescata il relitto fino a poi l'esposizione alla Biennale. E
allora,
quindi io,
che cosa hai pensato, Emanuele?
Ho pensato, esatto, di immaginare un'asta pubblica, dove coinvolgere artisti giovani come i miei coetanei per donare una propria opera, il proprio frutto della propria creatività, del proprio ingegno, come per fare in modo di riuscire a recuperare una somma per poter fare in modo di sbloccare in qualche modo il punto di stallo che si era creato. Quindi
questa tua proposta ha avuto un seguito? Hanno risposto?
Allora, io ho avuto delle risposte, non così, posso anche insomma dirlo, non così numerose da parte di alcuni artisti che hanno avuto modo di, tramite articoli che sono poi usciti online, di sentirsi sensibili a questo appello, e quindi mi hanno scritto sia su Facebook che via mail del loro interesse a donare una propria opera. E quello che ho riscontrato, forse evidentemente in una situazione di incertezza legata al Covid e anche la questione economica che coinvolge un po' tutti, questo tema, che non è ad oggi così importante rispetto a qualche anno fa, quando si parlava in continuazione di quelle che erano queste sbarchi e le tragedie collegate, tragedie, forse certo. Non ha sentito, cioè non è all'ordine del giorno, quindi molte persone da una parte hanno magari difficoltà, dall'altra parte non è di un tema dirompente nell'opinione pubblica, e quindi questo è stato un po' il riscontro ad oggi. Io sto continuando comunque a ricevere,
infatti volevo dirti che adesso si delinea la possibilità concreta, diciamo, che finalmente questi sponsor, questi collezionisti raccolgano i fondi e finalmente la barca, il relitto, riesca a tornare ad Augusta. Comunque la tua iniziativa potrebbe comunque essere un sostegno a questo progetto.
In qualche modo potrebbe essere collegata a quello che sarà poi il progetto che hanno sviluppato lì, che hanno ideato e che è lì in fase di da avviare, del Giardino della Memoria, quindi creare in qualche modo un collettivo o delle forze, delle energie di persone che possono in qualche modo dar vita sia sotto l'aspetto artistico che anche di curatoriale di quello che può essere una contaminazione di questi luoghi, e per tramandare e ricordare quelle che sono state le tragedie passate. Quindi sicuramente le persone che si sono sentite in qualche modo di rispondere all'appello potrebbero essere delle artisti e persone che possono dare un loro contributo al progetto futuro.
Allora, grazie Emanuele Panzarini. Se vuoi ricordare il tuo appello in Facebook, anche in Instagram forse?
Sì, si può ricercare con l'hashtag SOS4Art, e quindi tramite ossia articoli che sono pubblicati o tramite anche la pagina Facebook, tramite la funzione ricerca è possibile trovare l'appello e quindi poi rispondere o mandare una mail.
Va bene, grazie e
grazie
in bocca al lupo anche per la tua iniziativa.
Grazie.
Bene, allora Tiziana, noi siamo quasi arrivati alla pausa pubblicitaria, direi di prenderci un respiro.
Prendiamoci un respiro, però annunciamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che adesso ci occuperemo dal punto di vista, diciamo, un po' più artistico, e sentiremo delle opinioni di artisti, curatori.
Grazie, allora noi abbiamo un minuto per ascoltare un piccolo estratto da Migrant Ballade, che è un famosissimo brano di Giovanni Falzone. Ritorniamo dopo la pubblicità con la seconda parte della puntata di Cult dedicata a Barca Nostra e al suo destino.
another piece of chattel across the seas. Stormy waters show no mercy. She was Satan's daughter, born to steal, bodies to sell. She had her own special place in hell. Her morning song was the crack of a whip. Once you survive, died a long time ago. Most of them buried out at Old Plateau. But the pain and the memory will never go away. Her spirit still lives by the shores of the bay.
Shemekia Copeland, un brano, Clotilda O is on Fire, un brano che si riferisce anche ad altri viaggi per mare più antichi, quelli dei neri che arrivavano dall'Africa per andare a lavorare nelle grandi piantagioni degli Stati Uniti. In fondo non molto è cambiato in termini di memorie, anche se potrebbe sembrare di sì, basta addentrarsi in questi argomenti come facciamo tutti i giorni per rendersi conto che le nuove schiavitù sono molto parenti di quelle del passato. Noi però ritorniamo sul tema di Cult, quello che occupa quasi l'intera puntata, il destino e anche le valutazioni intorno a un'opera d'arte che ha fatto giustamente discutere e che ha un grande valore simbolico, l'abbiamo detto anche nella prima parte, Barca Nostra di Christopher Büchel, artista svizzero. Con Tiziana Ricci abbiamo parlato delle possibilità di futura destinazione dell'opera che deve lasciare l'Arsenale di Venezia, dove era ospitato dalla Biennale. E Tiziana, adesso parliamo invece con artisti e curatori della valenza di quest'opera.
Sì, cominciamo a sentire che cosa pensa Adrian Paci. Adrian Paci è un artista che stimiamo moltissimo, lui è albanese ma vive e lavora in Italia, molto sensibile al dramma dell'immigrazione, alla questione dell'immigrazione, anche se giustamente non vuole essere, nonostante abbia creato moltissimi lavori su questo tema, non vuole essere identificato giustamente con questo, però ci è sembrato particolarmente interessante sentire che cosa pensa di questa vicenda.
Allora, ci sono due questioni, credo, riguardo questa operazione. Il primo è la questione burocratica, no? La questione se questo oggetto va salvato o non va salvato. La seconda è la questione dello status artistico, sì, che vogliamo, che l'artista ha dato a quest'opera, che adesso entra in gioco nella discussione come se fosse, come dire, un problema in più da risolvere. Ecco, e lì mi sembra che si apre una discussione sulla contraddizione di questa operazione. Cioè, io penso che il relitto è molto più potente dell'opera d'arte. Cioè, la forza che ha questo oggetto in quanto relitto, cioè la forza di memoria, di dolore, di testimonianza storica che questo oggetto contiene, in qualche modo viene sminuito portandolo nel contesto dello spettacolo dell'arte. E viene sminuito ancora di più se vogliamo difenderlo in quanto opera d'arte che va trattata secondo, come dire, le modalità e le precauzioni e le attenzioni anche finanziarie dedicata a un'opera d'arte. Ecco, in quel senso penso che è un'operazione problematica, che io non voglio adesso entrare lì a discutere il valore del gesto dell'artista, casomai se questo valore c'è stato, come dire, esaurito con la Biennale, cioè nel gesto di portare questo relitto alla Biennale è esaurito il gesto dell'artista. Adesso io credo che l'artista e tutti gli artisti devono fare, in quanto artisti dico, devono fare un passo indietro e lasciare poi spazio alla riconsiderazione di questo oggetto per quello che è un relitto, una testimonianza di un momento doloroso, una testimonianza di una vicenda che ci coinvolge tutti in quanto cittadini di questo paese, ma anche di questo mondo in generale, e poi va discusso poi cosa va fatto di questo oggetto. Però
senti,
per discutere secondo me
sì.
bisogna togliersi di mezzo la questione dell'opera
d'arte, perché il comitato 18 aprile vorrebbe riportarla ad Augusta, dove vorrebbe dar vita a un giardino della memoria lì, insomma, vicino al luogo dove la tragedia è avvenuta. Ecco, forse non so, quella forse è
stata. No, bella... ma io non sto optando per la distruzione dell'oggetto.
Sì, no, capito. Certo.
Neanche per la, come dire, però. Io l'ho trovato un'operazione problematica, come spesso sono problematiche le operazioni che mettono, come dire, in scena, non mettono in scena, ma cioè proprio portano nel contesto dello spettacolo e dell'arte momenti di dolore e di insomma vita vissuta in modo drammatico, come questa vicenda lì. Però adesso credo che comunque l'oggetto va salvato, ma cioè non vedo questa cosa dell'asta degli artisti,
proprio
tutti questi meccanismi.
Chiarissimo.
Che aggiungono altri elementi, cioè proprio li trovo molto meschini rispetto alla questione che dobbiamo comunque affrontare.
Certo. Senti, invece, per esempio, parlando di questo tipo di operazioni, mi viene in mente il lavoro di Christian Boltanski, il Museo per la Memoria di Ustica a Bologna. Però è molto diverso, perché sappiamo che il relitto del 19, quello lì che insomma ha causato 81 vittime nel giugno del 1980, quel relitto lì è stato sistemato e poi c'è stata una rielaborazione dell'artista intorno ai resti, no? Con delle luci, con degli interventi, eccetera.
Ma guarda, non credo che cioè queste sono sempre operazioni problematiche, che adesso non, cioè, sarebbe troppo
È lungo rifletterci.
La questione per discuterla in un'intervista in radio. Io non credo che queste cose vengano messe a posto con delle luci, con dei colori, con dei gesti decorativi, no? E infatti in quel senso Cristo ha fatto bene a non aggiungere nulla, cioè lasciarla lì quasi abbandonata, perché era ancora più, come dire,
più forte.
Sì, diciamo, la sua problematicità era più evidente, proprio così. Era una problematicità che comunque non era lì, come dire, non veniva risolta. Io non credo che l'operazione era riuscita, però era almeno non c'erano altri abbellimenti, altri discorsi che l'avrebbero resa ancora più patetica. Detto questo, nel caso specifico credo che bisogna di nuovo quell'oggetto liberarlo dallo status artistico, bisogna farlo diventare di nuovo un relitto della memoria, cioè perciò va bene che ci sia un giardino della memoria, va bene che ci sia uno spazio dedicato
al ricordo della
tragedia, come di tante altre tragedie che accompagnano sempre queste vicende insomma storiche che noi viviamo insomma negli ultimi ormai 30 anni, non è?
Sì, certo, la vicenda delle migrazioni bibliche a cui stiamo assistendo.
Vicende comunque che si ripetono, eccetera, eccetera.
E così il celebre artista Adrian Paci al microfono di Tiziana Ricci, come avete sentito, ha allargato la visuale su una valutazione complessiva di Barca Nostra, l'opera di cui stiamo parlando in questa puntata di Cult. Adesso un'altra voce, Tiziana.
Sì, abbiamo voluto sentire l'opinione di Angela Madesani. Lei è una studiosa di arte, di fotografia, è una curatrice indipendente, e sentiamo cosa pensa.
Come sempre dare un giudizio. Io ricordo di averla vista all'inaugurazione della Biennale del 19 e certo io penso che questa operazione di Büchel sia stata, cioè sia partita con ottime intenzioni, no? Perché le persone potessero comunque rendersi conto della tragedia, morte, non si sa nemmeno quante persone, si dice tra 700 e le 1000 persone, quindi tra l'altro se uno guarda, cioè io quando sono andata e non avevo ancora visto la barca, ovviamente pensavo di trovarmi di fronte a una cosa mastodontica, invece vedendola ci si rende conto veramente che è piccolissima per tutta quella gente, per cui ci rendiamo conto proprio anche della tragedia. Ecco, io in questo senso mi rendo conto che è vero che uno può dire vabbè, l'arte non dovrebbe utilizzare queste cose per fare audience, per fare spettacolo, però è anche vero che in questa maniera le persone prendono atto, no? E io penso che in un tempo come quello in cui viviamo, in cui tutto è comunque legato a immagini, a comunque a una certa audience, passatemela, cioè, tra l'altro è un modo di pensare che non mi appartiene, però appartiene a molti. Ecco, il fatto di mostrarla forse è stato da parte di Büchel un'operazione anche piena di buona volontà. Certo, io la paragono un po' a Mutatis Mutandis, all'operazione
di Boltanski
a Bologna, no?
Sì, però dove... c'è una differenza perché là c'è tutto un contesto,
infatti,
l'opera viene presentata con un contesto con degli altri elementi.
Il Museo della Memoria è che Boltanski è partito dalla memoria di Ustica, quindi ancora una volta la memoria di una tragedia, tra l'altro una tragedia che non ha mai avuto una vera soluzione, cioè stiamo ancora parlandone, quindi io penso che per esempio sui giovani, spesso mi accade che io insegno fra le altre cose, ecco, dico a volte parlo di queste cose e loro se non hanno delle immagini, se non hanno delle... spesso ci si dimentica di tutto questo, no? Un po' come sensibilizzare, è una sensibilizzazione di un fatto, di una tragedia che è avvenuta. E quello di averla davanti agli occhi non fa male. E certo, Boltanski ci ha lavorato, ma perché no? Si potrebbe pensare di... io riporterei ovviamente la barca nel luogo da dove proviene.
Quindi cioè ad Augusta. Secondo te dovrebbe tornare ad Augusta in questo contesto del Giardino della Memoria?
Secondo me sì, cioè queste persone che ci stanno lavorando, che hanno pensato di riportarla lì, ci sono dei critici, delle persone. Cioè secondo me è giusto che sia lì. Cioè, come perché non puoi estrapolarla e portarla, per dire, a Milano in un museo, non avrebbe nessun senso. Allora lì perderebbe veramente il senso e diventerebbe...
Ma infatti c'era stata l'idea di portarla addirittura in statale, dove quella studiosa, quella dottoressa, aveva studiato i resti delle vittime, eccetera. In statale a Milano.
Sì, però non ha molto senso. Allora diventa veramente un oggetto un po' così, no, perde la, cioè, secondo me, contestualizzare, anche perché oggi è tutto veramente, cioè noi raggiungiamo i luoghi anche con molta più facilità, non ci troviamo e non siamo nell'Ottocento, per cui è chiaro che il relitto è stato recuperato lì e lì va riportato, perché è una parte della storia della Sicilia, è una parte della storia di quel territorio, perché è inutile dirlo, noi che non abbiamo avuto questo problema, queste persone sono arrivate lì, cioè noi a Milano lo leggiamo sul giornale, ma noi non ci accorgiamo di niente, invece è giusto che questa cosa, io credo che sarebbe molto bello studiare, scrivere, capire che cosa vuol fare anche l'artista, poi chiaramente c'è un problema di denaro, però mi pare di capire, io però sono a volte un po' ingenua in queste cose, che l'artista per esempio lavori con un'importante galleria, per cui magari l'importante galleria, ecco, in questo caso, perché non credo che poi questo trasporto sia una cosa fuori dalla portata di più.
Ecco, così Angela Madesani, curatrice, come avete visto, aveva sollevato alcuni interrogativi anche su chi dovesse farsi carico della futura destinazione di Barca Nostra, che in parte abbiamo dato risposta nella prima parte di Cult con le nostre interviste in diretta, le interviste che Tiziana Ricci ha curato. C'è un'ultima voce,
sì,
ma non ultima.
Volevo dire, Ira, che comunque c'è stata un'evoluzione, perché all'inizio non si capiva che i collezionisti
si sarebbero
interessati. Allora uno dice: ma scusa, con tutti i soldi che hanno, l'hanno portata a Venezia, riportatela da dove l'avete presa.
Quindi sorge il dubbio che anche una parte dell'attenzione che si è sollevata fosse un po' strumentale.
Un pochino,
però è un sospetto,
è un ipotesi.
Noi non abbiamo ecco.
Allora Ira, adesso vogliamo sentire un grande artista che stimiamo e che amiamo molto, Emilio Isgrò. Sentiamo cosa pensa.
Dare un giudizio sul valore di un'opera d'arte e decidere addirittura se è un'opera d'arte o meno è un compito difficilissimo che uno non si assume a cuor leggero, specialmente nell'età contemporanea, dove il filo che un tempo separava l'arte e la vita è caduto, per cui tutto è arte, ma in un mondo è tutto in cui tutto è arte finisce che niente lo è. Questo certamente fa bene a chi ha un'idea dell'arte come un luogo di vendita di oggetti più o meno banali, più o meno interessanti. Quindi dire se questa Barca Nostra è un'opera d'arte o meno è difficilissimo. Non si riesce a dirlo neppure per le opere di grandi artisti, spesso a che livello arrivano. Certamente è un'operazione di quelle che gli artisti compiono nei momenti difficili della storia e della vita. Ha un valore di testimonianza fortissimo e in un certo senso è anche problematico decidere dove deve andare. So che c'era il progetto di portarla al Museo del Mare.
Sì, però c'è questo comitato 18 aprile che la vorrebbe portare ad Augusta, da dove è stata spostata, per creare un giardino della memoria.
Sarebbe la sua sede più naturale, perché si caricherebbe di un valore testimoniale che, se anche non ne fa un'opera d'arte nel senso classico del termine, la ancora a quella memoria che è una delle sostanze dell'arte. Faccio un esempio: nell'Ottocento le generazioni del Risorgimento e post-risorgimentali lessero voracemente Le mie prigioni di Pellico, di Silvio Pellico.
Sì.
Ora, il libro di Silvio Pellico chiaramente non era una grande opera letteraria, ma come documento restò un documento efficace e nessuno si sognò mai di bruciarlo. Voglio dire che ci sono delle opere che hanno un valore testimoniale che va comunque preservato. Credo, d'altra parte, io sono contrario a confondere l'arte con altre attività umane, perché se non si stabilisce più in qualche modo cosa intendiamo per arte, non è possibile stabilirlo, purtroppo, ma in qualche modo se non si mette un recinto, e allora abbiamo l'irruzione degli orsacchiotti, abbiamo una pop che continua da 60 anni nel mondo ed è venuto il momento di liberarsene, in questo l'Europa può dire la sua. Certamente quella barca è un'opera che potrà stimolare i nostri pensieri e le nostre ansie per un genere umano che soffre sempre più a causa del virus o del mare tempestoso. È giusto che gli artisti diano peso a tutto questo. È anche auspicabile che tutto questo passi anche nelle loro opere. E se anche non hanno il valore di una testimonianza diretta, tuttavia durano di più nel tempo di una testimonianza, magari legata al tempo in cui è nata, ma al di là del tempo e dell'occasione che ha generato la testimonianza stessa. Quindi che tutto è arte, non direi. D'altra parte, ognuno può chiamare arte quello che vuole, può dire che quella barca, che Barca Nostra, è un'opera d'arte. D'altra parte c'è chi dice che gli sacchiotti dei magazzini, dei grandi magazzini, sono opere d'arte. Chi può impedirlo?
Certo,
nessuno.
Certo.
Nessuno può impedirlo. Quindi ci vuole un po' di saggezza e di buon senso.
Ma infatti, Emilio, dopo Duchamp e dopo Andy Warhol, tutto diventa arte, no?
Ma e questo è un classico ready-made, volendo alla dire tutto, un po' ingombrante, ma sarebbe un ready-made. La domanda è questa: è giusto che l'arte si affidi dopo 60 anni di pop art e dopo altrettanti di Duchampianesimo ancora al ready-made, o bisogna cambiare linea? Per dirla più chiara, l'arte americana, che ha pure avuto un suo ruolo primario in tanti anni di importanza profonda, in questo momento non può dare il segnale. Speriamo che non sia sostituito da altre nazioni con pretese simili.
E con una chiusura sugli Stati Uniti, sull'America, che è quanto mai attuale, la voce di Emilio Isgrò, insigne, artista e anche nostro grande amico, lo possiamo dire, di là c'è una sua opera nella nostra redazione. Tiziana, chiudiamo questa ampia pagina che abbiamo dedicato ai destini e al valore di Barca Nostra.
Sì, sì, e poi vedremo che cosa succede, quando e come tornerà e che cosa diventerà. Speriamo che diventi il fulcro di questo giardino della memoria di cui abbiamo tanto parlato.
E di cui forse riparleremo. Grazie davvero a Tiziana Ricci, che ha curato questa puntata speciale di Cult dedicata all'opera d'arte di Christoph Büchel alla Biennale e attualmente ancora all'Arsenale di Venezia. E insomma, in America ci restiamo un momento prima di dare la parola a Giovanni Chiodi. Grazie Tiziana. Give me direction when it is hard to fight. Three words, one light. Now and then I can lean my back to yours. Traveling like our feet don't touch the floor. Why me? How'd I get this hallelujah? Hallelujah. Hallelujah. Why me? How'd I get this hallelujah? I had a best friend, but she has come to pass. One I wish I could see now. You always remind me that memories will last. These arms reach out. You were there to protect me like a shield. E allora lasciamo l'alleluia di Ham per dare la parola a Giovanni Chiodi. Buon anno, buongiorno Giovanni.
Buon anno, che piacere. Siamo qua ancora, un anno di musica, per il momento in streaming.
Per il momento in streaming. Insomma, abbiamo 4 minuti e mezzo, è stata una puntata impegnativa come ti ho anticipato, per dare alcune suggestioni e poi lunedì prossimo ritorneremo a dare anche uno spazio grande a tutte i suggerimenti, le segnalazioni preziosissime di Giovanni Chiodi. Prego.
Sì, molto interessante questo, i servizi che avete fatto su Büchel, arte della memoria. Senti, non vi parlo dei concertoni di Capodanno, che pure ci sono stati trasmessi regolarmente, quello della Fenice, regolarmente quello di Vienna, naturalmente con la sala vuota, con delle modalità diverse, però quello della Fenice ci ha fatto ascoltare dei cantanti giovani, e ci ha fatto molto piacere, diretti da Daniel Harding, e il Concertone di Vienna invece è un appuntamento con il classicissimo, ma più spiritoso del solito, Riccardo Muti. E invece vado a gennaio, perché a gennaio la Scala dovrebbe riaprire, non dico i battenti, ma o perlomeno speriamo, ma sicuramente gli spettacoli streaming operistici. Dico operistici perché la Scala è attivissima sul versante dello streaming e ci fa sentire tante cose interessanti, come l'ultimo concerto di canto dedicato a Schumann, baritono Marcus Verba, che potete comodamente, gratuitamente rivedere, perché questi spettacoli in streaming rimangono su YouTube. Ma dicevo, incomincio già a annunciare che alla fine di gennaio, esattamente il 23 gennaio, dovrebbero dare in streaming il Così fan tutte di Mozart. Così ritorna alla Scala il direttore Giovanni Antonini, ritorna l'allestimento perché è scenico di Michael Hampe, e soprattutto, anche qua parliamo di giovani, il cast è veramente, devo dire, fenomenale, perché è pieno di giovani, ma che giovani, perché fior di lige il soprano Leonora Buratto, ecco, Dorabella è Emily D'Angelo, che è un bravissimo mezzo soprano canadese o italo-canadese, perché ha il genitore italiano, che ha vinto Operaglia e che sono curiosissimo di ascoltare. Un altro vincitore di Operaglia è il tenore Bogdan Volkov, e poi c'è Alessio Arduini, Federica Guida e Pietro Spagnoli, quindi cast eccezionale. Vedremo, lo dovremo comparare all'altro Così fan tutte che ascolteremo in febbraio al Teatro Reggio di Torino, diretto da Riccardo Muti. Ma a proposito di Mozart, per finire con le mie segnalazioni, due cose interessanti. Una è che domani, in streaming gratuito sul sito Opera Vision, ma anche su YouTube si trova, ritrasmettono il bellissimo Flauto Magico di Graham Vick del Festival di Macerata di qualche anno fa. Non perdetelo, perché è stato un assoluto capolavoro. E poi un'altra cosa, invece, spezziamo una lancia per Rai 5, che sta trasmettendo tantissime opere delle passate stagioni, e ad esempio in questo momento sta trasmettendo l'Orlando Furioso di Vivaldi, il grande spettacolo ormai storico di Pierluigi Pizzi, dal Teatro Filarmonico di Verona con la grandissima Marilyn Horn, e domani, venerdì 8 gennaio, sempre a partire dalle ore 10, un altro grandissimo spettacolo di Pizzi, il Tancredi di Rossini, in una messa in scena del 1985, che purtroppo, data l'età, io ho visto entrambe le cose e quindi mi pare,
come purtroppo, era una versione storica, me lo ricordo bene, Tancredi anche, cioè, per cui
che due cose meravigliose, sia l'Orlando Furioso che il Tancredi, e naturalmente sapete che potete rivederle sempre gratuitamente su RaiPlay, vale veramente la pena quindi di rivedersi queste cose.
Grazie. Allora Giovanni, sei stato anche bravissimo, tantissime cose in poco tempo, in podcast ritrovate Giovanni.
E parlando un pochino meno veloce, rapido del solito, perché sennò...
D'accordo, vabbè. Grazie dunque come sempre a Giovanni Chiodi, ricominciamo insomma gli appuntamenti con la grande lirica, per adesso in streaming e speriamo presto in presenza.
Grazie,
a risentirci.
Grazie a voi, a risentirci.
Saluto Giovanni Chiodi, alla settimana prossima. Cult finisce qui, potete riascoltare questa puntata speciale che abbiamo in gran parte dedicato a Barca Nostra andando sul sito, sull'app di Radio Popolare, cercando Cult. Un saluto da Ira Rubini, scriveteci a cult@radiopopolare.it o su Facebook. Adesso le notizie, a risentirci domani alle 11.30.